Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Seconda parte della nostra chiacchierata su Tutto Molto Bello, molto estesa oggi. Oggi facciamo il doppio album. Qual è il tuo doppio album preferito, Guido? In assoluto.
Molti live sono doppi. Allora, il doppio bianco dei Beatles, a prescindere perché è dei Beatles, direi The Wall comunque. The Wall è il mio album, sì, il mio doppio album del cuore.
Direi che no, beh, io devo dire, il mio primo CD in assoluto è stato il White Album dei Beatles, e quindi io da allora lo uso per inaugurare tutti i lettori CD di tutte le macchine. Quindi resto su quello.
Ma io sono settantiano, gli stereo li inauguro con The Dark Side, quindi rimanendo in ambito sempre Pink Floyd. Perché non solo di death metal vivo,
esatto.
Sono abbastanza eclettico.
Ci sarebbero anche le Zeppelin, il doppio delle Zeppelin, Robert Plant, grande tifoso dei Wolves, che, e qua ci ricolleghiamo giusto per dare un po' di appiglio, no, rispetto a quello che abbiamo detto nella prima parte, Wolves che sono un po' una delle squadre simbolo di questa borghesia del calcio inglese, che grazie soprattutto ai proventi dei diritti TV riesce a scalare la piramide, a rimanerci e a conquistarsi un suo posto al sole, vediamo, anche se di sole a Wolverhampton ce n'è poco, secondo me
poco, però Robert Plant, che mette addirittura il simbolo dei Wolves su tutti i suoi dischi solisti, da qualche parte lo trovi sempre. Sarà sicuramente contento. Parlavamo tentativo, dell'idea, del progetto, del sogno di alcuni club di Serie A o di una buona parte della Lega progettare la fuga dalla FIGC per fondare la Premier League italiana, cioè un campionato ancora più professionistico, in qualche modo svincolato da certi legami con la FIGC. Abbiamo visto che in realtà poi della FIGC non te ne puoi disfare, perché neanche gli inglesi con la loro Premier League si sono disfatti della FA, che continua ad avere del potere sulla Premier, e così sarebbe probabilmente anche in Italia, perché non è che puoi dire pronti via, noi non stiamo più con la FIGC. È ovvio che puoi reclamare dei livelli di indipendenza maggiori, e dicevamo prima, si respira nel calcio europeo un po' una idiosincrasia, un po' un disagio, un fastidio nei confronti delle federazioni, proprio per la loro per il fatto di apparire dei carrozzoni politici improduttivi in un mondo che invece cerca disperatamente il fatturato. Ecco, però si può fare a meno delle federazioni? Questa è la domanda, perché va bene creare una super lega professionistica che ci diverte e che magari, chissà, fa finalmente gli stadi, fa finalmente qualcosa di più efficiente, di più spettacolare, ma come alimenta la base? Cioè, se non c'è la federazione che promuove i campionati giovanili, che promuove il calcio a livello locale, come si fanno ad avere nuovi calciatori italiani e soprattutto nuovi appassionati?
È una bella domanda, che probabilmente ha la risposta alla base è un no, cioè è impossibile essere completamente slegati, indipendenti dalle federazioni, soprattutto la cosa richiederebbe un processo di riforma drastico, epocale, che riguarderebbe tutto il calcio, come minimo continentale europeo, ma in generale proprio a livello globale, ma non la vedo un'ipotesi praticabile. Ci sono però varie ipotesi, vari sistemi nel mondo, anche magari andando a guardare lontano, non necessariamente in Europa. Ad esempio, a mio parere, il sistema che vige in questo momento negli Stati Uniti, sotto l'egida della Federcalcio statunitense, perché non dimentichiamoci di questo, ma il sistema dell'MLS è un sistema abbastanza interessante, perché è unico nel mondo del calcio professionistico, e secondo me è un sistema che guarderei, al quale guarderei con molto poco snobismo rispetto magari anche a certe cose che si sono lette, anche so, visto che si è parlato tanto e anche un po' sproposito nelle ultime settimane del campionato nordamericano.
Sì, perché come funziona il campionato americano? È una lega chiusa, che sì, come tutti gli sport americani, però con una connessione molto importante con la federazione.
Perché la differenza è quasi uno slogan, no? Ma non ci sono i proprietari dei club, ci sono gli azionisti della lega, che è diverso. È una cosa diversa, cioè diventa veramente un'assemblea di condominio, ma un'assemblea di condominio dal punto di vista positivo del termine, cioè ogni proprietario del club è in realtà un investitore che, acquisendo la gestione di uno dei club, partecipa al buon funzionamento della Lega, e questa è una differenza, è proprio un cambio di mentalità che poi alla fine contribuisce, non dimentichiamolo, alla competitività interna in maniera notevole. Nella Major League Soccer ci sono state negli ultimi 5 anni 5 squadre campioni diverse, e in 26 anni di esistenza, perché esiste dal 1996, come la concepiamo oggi, 14 squadre diverse hanno vinto il campionato. 14 squadre in 26 anni. È una media da serie anni 80, che non a caso è stato il periodo d'oro del calcio italiano. Ecco, io parto da questo presupposto, no? Che il futuro dello sport professionistico ad altissimo livello non può prescindere dall'idea di dare a tutte le squadre partecipanti la possibilità, almeno teorica, di poter vincere nel breve medio termine, perché se tu ipotizziamo, costruisci una lega chiusa, ipotizziamo per assurdo in questo momento, una lega chiusa della Serie A, tu devi dare la possibilità teorica anche al tifoso dell'Udinese di dire: se la mia società lavora bene, la lega è costruita, per cui in 5 anni sono lì a lottare per lo scudetto.
Sì, certo. Beh, stiamo parlando di una lega chiusa, quindi per esempio di poter programmare e progettare senza il rischio di retrocedere, di poter programmare e progettare sapendo che l'Udinese sarà sempre in Serie A e quindi potrà contare sempre su determinati guadagni. Ecco, allora questo toglie magari la pressione di ottenere risultati nell'immediato, toglie la pressione che a volte impedisce una progettualità seria, soprattutto nei club medio-piccoli. Quindi questo sì, certamente, però questo è un sistema chiuso, noi un sistema
Sì,
chiuso non lo vogliamo, a quanto pare.
ma è un sistema, ad esempio, giusto anche per completare un po' la descrizione, è un sistema dove è tutto in capo alla Lega. È la Lega che provvede al pagamento degli stipendi dei giocatori, a eccezione dei cosiddetti designated player, come fu Beckham, la famosa legge Beckham, no? O come fu Kaká, come è Gonzalo Higuaín, come è stato Giovinco, come è stato Ibrahimovic, no? Quei giocatori che
Come sarà
sfondano,
Insigne?
come sarà Insigne, quei giocatori che sfondano il salary cap, e quindi in quanto tali hanno un trattamento che esula rispetto alla media. Non solo, c'è proprio una distribuzione, ed è abbastanza curioso parlando di Stati Uniti, cioè di quello che sembra l'impero del capitalismo, ma in realtà la gestione è una gestione che io fatico a trovarne una più socialista di quella della MLS, perché tu pensa che il 30% dei ricavi da botteghino dei biglietti viene messo in comune e viene diviso in parti uguali. Questo significa che, ad esempio, esattamente come in Italia, anche negli Stati Uniti, c'è l'Atlanta United o il Seattle Sounders, sono squadre con una fortissima fanbase numerica, e ci sono squadre come ad esempio Chicago che hanno magari un terzo di quella fan base come a livello di spettatori medi. Ecco, immaginiamo in Italia una proposta del genere, dove magari appunto ci sono appunto il Sassuolo, il Venezia o la stessa Udinese, che magari devono e parte degli incassi vengono condivisi allo stesso modo con squadre da 70-80 mila posti. Altra cosa qua, prima di, giusto per completare, una cifra variabile tra il 25 e il 44% dei ricavi da trasferimenti viene messa in comune e suddivisa in parti uguali. Fa quasi paura come tipo
è abbastanza di sovietico. È abbastanza sovietico. Beh, allora, io adesso devo dire la verità, il modello americano è molto interessante. Come tutti i modelli americani funziona, perché parte da un presupposto che le squadre sono quelle e quelle devono rimanere. È una cultura diversa quella dello sport americano, soprattutto dello sport professionistico, perché lo sport professionistico non ha nessun come posso dirti, nessuna legame campanilistico territoriale. Non è uno sport che vuole creare delle favole, ma è uno sport che vuole intrattenere, che vuole creare spettacolo, che vuole portare ai massimi livelli anche tecnici lo sport medesimo. In Europa noi abbiamo un'altra cultura, una cultura che forse deriva, chi lo sa, ha delle radici medievali, nel, perlomeno in Italia, nei campanili, per cui l'idea che tu scelga 20 squadre, magari anche in rappresentanza delle regioni, facendo una scelta geopolitica e territoriale, non soddisferebbe, sicuramente ci sarebbe qualcuno che rimarrebbe scontento, perché il tifoso del Bari, che in questo momento è in Serie C, ma sta facendo un buon campionato e può aspirare a una promozione in Serie B e poi magari tornare in Serie A, non vede l'ora, sogna di poter ritornare ad ospitare la Juventus, il Milan, l'Inter, e ritornare a giocare quelle partite di alto livello. Quindi l'esempio della Major League Soccer è un esempio che forse noi possiamo prendere per dire, e così proviamo a capire se il sogno di De Laurentiis e Lotito è fattibile. Ma da noi sarebbe possibile, non dico appunto fare il salto della Major League Soccer, ma sarebbe possibile fare una Premier League? Io lascio il primo parere a te, poi provo a chiudere io.
Guarda, il punto è cosa si vuole dal calcio italiano e poi a salire anche dal calcio europeo. Si vuole intrattenere o si vuole invece continuare a premiare anche il discorso del merito sportivo, dell'ascesa, della scalata o della discesa nella piramide calcistica, che sono tutti e due sono pensieri legittimi. Io penso, nella mia opinione personale, che serva una presa d'atto, e la Premier League e le disparità tra Premier League e anche solo la Championship lo dimostrano. È sempre più difficile, è sempre meno sostenibile l'idea di un calcio così iperprofessionistico, dove c'è la teorica possibilità di non farne parte. Cioè, se tu è un po' come il discorso della qualificazione in Champions League in questo momento per determinate squadre, non può segnare magari il confine tra la vita e la morte, ma sicuramente il danno è un danno enorme. La presa d'atto che esiste un'elite di squadre, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, secondo me fuori da ogni ipocrisia, è un qualcosa che va affrontato seriamente, va affrontato con razionalità, cercando di trovare poi delle soluzioni di compromesso che possono essere, e magari ci dedicheremo una puntata apposita, ad esempio l'allargamento e una riforma della Coppa Nazionale, che possa essere quello magari anche uno dei momenti in cui in cui Davide possa pensare di battere Golia, no? Mettendolo davvero in condizione.
Sì, perché deve rimanere questo concetto. Io devo dirti la verità, trovo davvero un po' troppo ambizioso da parte della Lega Serie A in questo momento di prendere a esempio la Premier, forse anche un po' presuntuoso più che ambizioso, perché giustamente tu prima nell'esempio del calcio quasi comunista, socialista, di socialismo reale degli Stati Uniti, parli di club, dei proprietari di club che sono azionisti della Lega e che quindi vogliono pensare al bene comune. Ed è un po' la stessa cosa che capita con i club di Premier, dove che hanno trovato nella Premier, nel board della Premier, un luogo dove pensare insieme al bene comune, eliminando ogni particolarità, pensando in maniera collettiva e non soggettiva. Io questo salto culturale lo vedo ancora molto lontano. Io vedo una Lega dove la litigiosità è troppo alta e gli interessi dei singoli sono ancora troppo spiccati perché si possa pensare come noi e non come io. Faccio un esempio: De Laurentiis è molto arrabbiato con Gravina, perché Gravina ha fatto una legge che vieta la multiproprietà, e ne abbiamo trattato, per chi volesse approfondire l'argomento, nella puntata sulla Salernitana, che di fatto gli impedisce di portare il Bari e di tenerlo, come è successo a Lotito con la Salernitana venduta in extremis qualche settimana fa, e De Laurentiis il Bari lo sta piano piano portando fino in Serie B, il che significa che l'anno prossimo, se il Bari dovesse essere promosso, De Laurentiis deve cedere il Bari perché non può possederlo in contemporanea al Napoli. Ecco, questa è una delle ragioni per cui, per esempio, De Laurentiis è arrabbiato con Gravina, ed è una ragione particolare, è una ragione personale. Allora, se il distacco dalla Premier in stile Premier dalla FIGC è dettato dalla volontà di sedersi intorno a un tavolo e tutti d'amore e d'accordo fare il bene della Serie A, questo può essere un progetto di successo, ma io non vedo questo. Non vedo questo, non vedo gli stadi, non vedo delle idee che possano trasformare il nostro campionato in una Premier all'italiana.
Sì, anche perché poi il discorso è sempre quello proprio della sostenibilità, oltre che di un discorso di concordia dal punto di vista dei presidenti, che abbiamo visto comunque non esserci sostanzialmente, perché lo dicono i fatti, lo dice la storia, ma in generale, sempre per fare il paragone con quello che succede in Inghilterra, comunque in Inghilterra anche nelle categorie inferiori, al netto insomma delle difficoltà economiche che abbiamo visto che ci sono e che sono comunque dei campanelli d'allarme, e comunque vediamo stadi funzionali, sempre pieni, una valorizzazione del prodotto anche a livello di diritti TV, che per quanto riguarda, sto parlando delle serie inferiori, sto parlando della Championship, il fatto che comunque si sia ad esempio stati in grado di costruire degli eventi come è la partita di finale dei playoff della Championship, che viene trasmessa da anni all'estero, Italia compresa, e che ha un seguito di tutto rispetto. Ecco, tutto questo è comunque il raccolto di anni, se non decenni, di semina, e mentre mi pare che invece qui siamo un po' nella terra del tutto e subito, no? Anche se forse sarebbe meglio dire dei pochi maledetti e subito, no? Invece del guardare a una progettualità diversa.
L'orizzonte è sempre molto corto. C'è qualcosa che si può cogliere, però la presenza sempre superiore di investitori stranieri. È notizia di questi giorni che l'Atalanta avrà una proprietà o diciamo una coproprietà insieme alla famiglia Percassi di una famiglia americana, che sono poi gli stessi proprietari dei Boston Celtics. Si uniscono a già una folta schiera di americani, perché in fondo noi dobbiamo considerare americano Rocco Commisso, è americana la proprietaria della Roma, la proprietà della Roma, la proprietà del Parma,
lo Spezia,
è americana la proprietà dello Spezia, il Venezia,
quindi ce ne sono.
Il fatto che a macchia di leopardo, però in maniera sempre più intensa, ci siano investitori stranieri, e ricordiamo tutto sommato anche le due milanesi appartengono l'Inter alla famiglia Suning, al gruppo Suning, invece il Milan al fondo Elliott.
Lo stesso, ecco, Genoa è passato in mani straniere quest'anno, quindi
viene da pensare che forse quello che non sono riusciti a fare gli italiani possono farlo gli stranieri. Cioè, in una Serie A che progressivamente avrà sempre più investitori stranieri che investono, e quindi non ne fanno una questione di campanile, ma ne fanno una questione di funzionamento del sistema per poi rivedere indietro i loro investimenti, chissà, forse potrebbe esserci una Serie A più vicina alla Premier. Nel frattempo io credo, ma poi non vorrei essere tacciato di superleghismo estremo, credo però che per fronteggiare lo strapotere della Premier il progetto della Superlega Europea sia ancora quello migliore, anche perché poi secondo me da lì potrebbe effettivamente poi far risorgere i movimenti nazionali e sì, i campionati locali.
Sì, aggiungo anche, giusto per chiudere un po' il cerchio, no? È evidente che è un dibattito che si è visto già nel corso dell'ultimo anno, perché da quel tentativo anche abbastanza maldestro, ma ha avuto il grande pregio di innescare un dibattito vero davanti a una presa prospettiva più che realistica, no? Però la presa d'atto che ci sia un divario incolmabile che non può essere colmato facendo scendere chi è salito in alto, no? Ma può essere colmato cercando di ottimizzare, di massimizzare e di valorizzare questa elite che si è formata, cercando nel contempo di trovare una nuova identità ai campionati nazionali, che possono diventare delle leghe di sviluppo di lusso, come del resto avviene non per essere ripetitivo, non per tornare sull'argomento MLS calcio americano, ma anche sì, e potendo comunque creare dei momenti, delle situazioni che possono essere dei campionati nazionali, delle coppe nazionali, dove potersi costantemente misurare. Diciamo che poi gran parte del nostro pensiero lo avevamo espresso nei mesi scorsi, qualche mese fa, nella doppia puntata sulla Superlega. Diciamo che questa doppia puntata che arriva, fammi fare due conti, secondo me arriva a quattro mesi di distanza, è un po' un'evoluzione di quel concetto, con appunto la presa d'atto che però una soluzione, che sia una soluzione non populista, ma una soluzione razionale, no? Perché è evidente che noi tutti siamo cresciuti con un'idea di calcio romantica e molto diversa da quella che si sta generando. Però probabilmente bisogna anche guardare in faccia la realtà, che è più grande di noi.
Ci sono due problemi, e chiudo molto sinteticamente. Il primo è se l'Europa vuole sottomettersi all'Inghilterra dal punto di vista calcistico, o se vuole contrastare lo strapotere inglese. Il secondo problema è se l'Europa vuole continuare a pensare il calcio in maniera, se vogliamo, antica, o comunque preservando determinati valori, ma rischiando in questo modo di creare uno spettacolo meno avvincente, di perdere progressivamente il pubblico, rimanendo magari fedele alle sue radici, però diventando progressivamente sempre meno rilevante, Oppure, se vuole fare il salto di qualità e diventare, come molti sport, avere una sua componente di intrattenimento, e allora deve ripensarsi in un altro modo. Secondo me questi sono i due temi. Uno è Europa contro Inghilterra e l'altro che cosa vogliamo fare del calcio. Credo che questo sia un anno particolare perché, ribadisco, la Corte Europea ha in mano in parte il destino di questi due temi, e quindi la loro decisione potrebbe condizionare la decisione, ma in realtà poi molto sta anche nei presidenti delle federazioni, nei presidenti dei club, chissà, magari anche degli stessi calciatori che potrebbero per una volta far sentire la loro voce.
Insomma, è una domanda destinata a essere senza risposta nel breve, ma secondo me, diciamo nel brevissimo, ma secondo me non nel breve. Però per intanto, insomma, vi abbiamo lasciato con questo doppio episodio. E allora, se siete arrivati fin qui, vale sempre il solito invito di mettere follow o segui, se ce l'avete in impostazione in italiano, sulla piattaforma di podcast da cui ci state ascoltando, e di seguirci anche su Twitter, tmb_poddo, dove poter continuare queste discussioni con i vostri pareri. È sempre un piacere per noi interagire. Grazie Guido.
Grazie Federico.
E a risentirci molto presto con un'altra puntata di Tutto Molto Bello. Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto Molto Bello.